così come sei, le tue lacrime asciugherò, un rifugio per te sarò.
Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo i nostri programmi. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vorrei portare la vostra attenzione nel Salmo 40, dalle Sacre Scritture. È un Salmo meraviglioso che ci aiuta in questa sera a riflettere a ciò che Dio prepara per i Suoi Santi. Ripeto, Salmo 40, dal verso 1 al verso 8. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Io lungamente e pazientemente ho aspettato il Signore, ed Egli si è inchinato a me ed ha ascoltato il mio grido, e mi ha tratto fuori di una fossa ruinosa, di un fango pantanoso, ed ha rizzato i miei piedi sopra una roccia, ed ha fermato i miei passi, ed ha messo nella mia bocca un nuovo cantico per lode dell'Iddio nostro. Molti vedranno questo e temeranno e si confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ha posto il Signore per la sua confidenza e non riguarda i possenti superbi, né a quelli che si rivolgono dietro a menzogne. Signore Dio mio, tu fai grandi le tue meraviglie e i tuoi pensieri in verso noi non possono per alcun maniera essere spiegati per ordine. Se io imprendo di narrarli e di parlarne, son tanti che io non posso annoverarli. Tu non prendi piacere in sacrificio né in offerta. Tu mi hai forato le orecchie. Tu non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per lo peccato. Allora io ho detto: eccomi venuto. Egli è scritto di me nel volume del libro. Dio mio, io prendo piacere nel far la tua volontà, e la tua legge è nel mezzo delle mie interiora. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Ringraziamo il Signore perché in un mondo corrotto come quello che oggi noi possiamo constatare, gli uomini hanno la necessità, cari nella grazia, ognuno di noi abbiamo la necessità di poter confidare in qualcosa di certo. Oggi il mondo è pieno di appannaggi, è pieno di illusioni, e così come è scritto nella parola di Dio, maledetto l'uomo che confida nell'altro uomo, molti uomini crollano confidando in ciò che è simile a loro. Ma beato l'uomo che confida nel Signore, perché per certo egli prospererà e non sarà giammai smosso, perché egli ha posto innanzi a sé il Signore. Davide scrive in un altro salmo: io ho avuto del continuo davanti a me il Signore, e perciò che egli è posto alla mia destra, io non sarò giammai smosso. Confidare in Dio, sperare in Dio, ricordatevelo, non sarà mai delusione per alcuno, ma quelli che sperano nel Signore per certo saranno esauditi. Quanta gente nel bisogno, quanta gente nella tristezza, quanta gente nella delusione. E certo oggi noi non possiamo presentare un uomo come via di salvezza, non possiamo presentare una religione come via di salvezza, ma abbiamo una grande certezza nella scrittura che uno è stato dato per la salvezza, e questo quell'uno è il Signore Gesù Cristo. Ed egli ha detto ai suoi discepoli che questa via importante che lui stesso porta alla salvezza. Essi, in quanto discepoli, per prima credettero in lui e furono battezzati, e così furono messi in movimento per essere non soltanto predicatori dell'Evangelo, ma anche gente che viveva e che vive anche i nostri giorni quel messaggio che dice anche nel nuovo patto, come nel vecchio patto: siatemi santi perché io sono un Dio santo. Dio chiama il suo popolo a santità. Dio chiama il suo popolo non ad innovazioni, ma anzi a ritornare all'antico, a ritornare a quella chiesa di Atti degli Apostoli, a ritornare a quell'Israele condotto dai patriarca che hanno conosciuto non una testimonianza attraverso terzi, ma hanno conosciuto il prun ardente come lo conobbe Mosè e come Pietro nel nuovo patto in Atti degli Apostoli, insieme ai 120 di cui egli faceva parte, possono testimoniare di un fuoco non innovatore, ma del fuoco antico del prun ardente che adesso si era adempiuto, come scritto nella parola di Dio in Gioele: e avverrà negli ultimi tempi e io spanderò il mio spirito sopra ogni creatura. E noi abbiamo ricevuto questo spirito, e per lo Spirito Santo lodiamo e benediciamo il Signore. Ma non tutti hanno creduto a questa testimonianza, e per questo oggi il mondo è pieno di gente depressa, oggi il mondo è pieno di gente che si contenta di far parte di un movimento religioso, ma non hanno sperimentato la potenza del battesimo, non hanno sperimentato il cambio della vita. Ma noi abbiamo la necessità di poter sperimentare del continuo questo, perché non è, cari nella grazia, un discorso di cultura, non è un discorso di conoscenza, ma è qualcosa che segue a tutto ciò. Perché giusta cosa che il Signore disse a Giosuè: medita in questo libro giorno e notte, allora prospererai, allora renderai felici le tue vie. Ma il medesimo Dio disse a Nicodemo qualcosa di importante, che anche la conoscenza sola, senza l'essere rinato di acqua e di spirito, non poteva per certo essere indice di salvezza. Eppure Nicodemo era un conoscitore, potremmo dire era un buon frequentatore della chiesa, era un uomo realmente appartato, ma occorreva, fratelli e sorelle, che egli sperimentasse quello che poi in Atti degli Apostoli troviamo, ma che Giovanni Battista già aveva preannunciato. Ora, cari nella grazia, stiamo per entrare nel problema più ampio: gli uomini. Oh fratelli, questo è un soggetto ampio che riguarda dal primo uomo fino ad arrivare ai nostri giorni. Qui il salmista dice: io ho lungamente e pazientemente aspettato il Signore. Il problema sin dal libro della Genesi, sin dal tempo di Esaù, sin dal tempo di Israele, sin dal tempo di vari servi che erano in un tempo nella presenza di Dio, è stato sempre questo: l'impazienza, il voler far di testa propria. Oggi il mondo sta crollando in modo particolare per questo peccato, perché ciascuno ha i propri pensieri, i propri progetti, i propri modi di vedere. Ma il Signore in ogni tempo dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie le vostre vie. Noi dobbiamo attendere lo Spirito di Dio. E come dico spesso, non potrò mai dimenticare gli uomini del Signore del Nuovo Patto, da Atti degli Apostoli in poi, che stavano lì, aspettavano il Signore in preghiera e in digiuno. Erano uomini costituiti, vedete l'Apostolo San Paolo, ma essi erano nel rispetto dei ministeri e stavano in attesa. E quando lo Spirito di Dio parlava: mettetemi da parte Paolo per l'opera che io ho da compiere attraverso di lui e Barnaba e altri servi di Dio, essi si muovevano, fratelli, perché? Perché essi non dipendevano dall'organizzazione, essi non dipendevano da un pensiero umano, ma essi dipendevano dallo Spirito Santo che si muoveva attraverso gli uomini di Dio. Questo è ordine spirituale, e non facevano di testa loro. Perché quando l'uomo vuole fare di testa propria, si monta in orgoglio, allora lì, cari nella grazia, c'è stata sempre la caduta. Il Signore è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ma noi siamo dinanzi a Dio per dire insieme a Davide: io lungamente e pazientemente ho aspettato il Signore. Noi notiamo che Davide stesso era l'uomo che, pur avendo una rivelazione fresca del Signore, stava lì col sacerdote, si muoveva attraverso il profeta, e spesso lo incontriamo che dice: salirò io alla battaglia. Cari nella grazia, questo è ordine spirituale. Egli non si alzava e diceva: farò di testa mia perché io sono il re di Israele, ma attendeva lo Spirito di Dio. E questo attendere allo Spirito di Dio indica rispetto. Ma oggi vedete come la gente aspetta il Signore: o si mettono dietro il computer giornate intere, lì immobili dietro il computer, o si va a destra e a sinistra, e quando poi, fratelli, abbiamo una decisione da prendere, il Signore me l'ha messo in cuore, non è Dio. Dio non si muove in questo modo disordinato. Gli uomini e le donne di Dio, quando aspettano la risposta di Dio, devono stare in preghiera ed attendere. Spesso le mie grandi risposte le ho ricevute dopo tempo, spesso il Signore mi ha parlato attraverso la predicazione. È così, fratelli, che l'ordine di Dio è e non cambierà mai, di attendere. E se le cose precipitano, dovete continuare ad attendere, perché l'abitudine del Signore, sapete qual è? Intervenire quando tu pensi che non c'è più niente da fare. E quando Mosè si trovò con quella bacchetta nelle mani, il popolo era con lui e davanti a sé c'era il Mar Rosso. Egli, il popolo, erano così lì per lì bloccati, perché da un lato c'era il Mar Rosso, ma dietro di loro c'erano gli Egizi. Cosa dovevano fare? Oh, fratelli, forse se c'erano gente di quest'ultimo millennio avrebbe detto: ci arrendiamo al nemico, come oggi avviene. Quanta gente si arrende al peccato, quanta gente è pronta a barattare con la vecchia vita per amor di non rimanere isolata nel deserto. Ma Mosè insieme al popolo alzarono la voce al Signore, e il Signore gli disse qualcosa di importante: cosa hai nelle mani, Mosè? Oh Mosè, e questo lo dice al popolo di Dio, ad ognuno di noi: noi abbiamo la fede, e la fede è il ministero. Sapete che cos'è la fede? Non lo riusciamo a vedere in modo fisico, ma il Signore, attraverso la fede, quello che non vediamo lo fa diventare palese. E noi dobbiamo camminare come Mosè. Da giorni che medito e penso quando prego e cerco il Signore, a quel Mosè che seguì una missione seguendo l'invisibile. Egli, fratelli e sorelle, andò molto avanti per fede e quella fede fu premiata. E così la Chiesa alle volte crede in opere impossibili, va avanti contrariamente a ondate che gli vengono contro per cercare di immobilizzare la Chiesa. Ma il Signore è colui che ci dice in ogni tempo: quando passerai per lo fuoco, il fuoco non ti brucerà; quando passerai per le acque non ti soffocheranno, e nessuna arma fabbricata contro te potrà prosperare. E qui non si tratta di un messaggio innovativo, qui non si tratta di innovare le chiese, qui non si tratta di dare qualcosa di particolare a chi viene a ascoltare i culti, ma qui si tratta di predicare quell'antico Dio che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ma quando gli uomini si allontanano dalla parola di Dio, si allontanano dai servizi, non ricevono la parola di Dio, a quel punto i propri pensieri prendono agio. E quanta gente nel corso dei secoli ha compiuto errori, ha sbagliato traversate, proprio perché pensava che era Dio, ma Dio non era con loro. Oggi noi, fratelli e sorelle, non siamo migliori di nessuno e dobbiamo in quest'oggi prendere questo messaggio per ognuno di noi. Qualcuno potrà dire: oh, la mia prova è questa; qualcun altro potrà dire: la mia situazione avversa è questa; oh, io sto aspettando un servizio da parte di Dio; oh, io sto aspettando il lavoro; io voglio sistemare le mie situazioni. Qui Davide dice: oh, fratelli, è vero, Dio può rispondere in modo veloce, ma qui questa sera la parola del Signore ci dice: io lungamente e pazientemente ho aspettato il Signore. Non dietro un televisore, non dietro il computer, non andando a destra e a sinistra in questo mondo, dietro le varie gozzoviglie, ma stando in preghiera e cercando il Dio. E il Signore è colui che risponde a quanti lo ricercano in preghiera. Non la preghiera di 5 minuti, non la preghiera di 1 ora, non la preghiera per farci vedere dagli altri, ma la preghiera nascosta, come è scritto nella Bibbia: quando hai una richiesta davanti a Dio, chiudi l'uscio della tua cameretta e cerca nel silenzio e nella solitudine e nella segretezza il Signore. È Dio colui che interviene nell'istante che tu magari non te lo immagini. In mezzo alle bufere più potenti, il Signore ha sempre afferrato il suo popolo per trarlo fuori. Ma se non c'è la tempesta, il Signore aspetta che quello che già ne vediamo tempesta. Vedete, io vedo oggi la nuova generazione in modo particolare. Io ho 34 anni, quindi non sono più vecchio degli altri, ma certe volte vedono la vita brutta, vedono la prova. Fratelli, noi non abbiamo neppure l'idea di che cos'è prova. Io ho conosciuto persone con i tumori addosso, io ho conosciuto persone che avevano seri problemi, non i problemi che noi vediamo attorno, gente che realmente non aveva neppure un luogo dove dormire. Qualcuno lo abbiamo ancora qui in mezzo, eppure sapete qual è stato il loro presupposto? Quello di servire Dio ed attendere il Signore, come quel Giobbe che disse: nudo sono venuto e nudo me ne è arrivato. Molti dicono: oh, io aspetto che il Signore mi benedice come benedisse Giobbe dopo la prova. Bene, ma dobbiamo avere anche la pazienza che aveva Giobbe. Perché, fratelli e sorelle, qui non dice solamente "io ho atteso lungamente", ma dice anche "io ho aspettato con pazienza". E pazienza significa non rigettare Dio, pazienza significa non borbottare, non come Israele che nel deserto stava lì a lamentarsi, ma significa aspettare il Signore con pazienza, dicendo ciò che è scritto negli Evangeli, ciò che il Signore stesso ci ha insegnato: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma oggi la gente dice: si fa come dico io, io la penso così, io agisco così, e quanti io sono rollati nel corso dei secoli, fratelli e sorelle, ma noi vogliamo continuare a seguire l'onda. Fratelli, vi dico una cosa: se un uomo si trova in un fiume e vuole salire controcorrente, sicuramente prima o poi quella corrente lo travolgerà. E così sono gli uomini che fanno di testa loro, e così le donne che fanno di testa loro, quando sfidano Dio e dicono: no, si deve fare come dico io, io ho una visione particolare, dentro casa mia me ne occupo io, nel mio lavoro me ne occupo io, nel mio servizio si fa come dico io. Cosa succede, fratelli? Si riescono a fare i primi passi controcorrente, ma poi, fratelli e sorelle, credete, contro un uomo si può combattere, ma contro Dio non si può combattere, e prima o poi quella onda viene. E quella onda, fratelli e sorelle, quando trascina qualcuno non si può più fermare. Ma noi vogliamo dire: aspettare il Signore è indice di grande benedizione, è indice di grande prudenza, perché il Signore è l'Iddio che interviene non secondo i nostri propositi, ma secondo i Suoi propositi. Abacuc capitolo 2 ci dà una referenza importante, mostrandoci qualcosa che diventa singolare, ed è quello che è il modo di operare di Dio, a sottolineare l'intervento del Signore, dove dice chiaramente: se tarda, aspettalo, ma egli per certo non indugerà. Come per dire: egli viene nel momento giusto. E sapete il momento giusto qual è? Quando l'uomo si arrende ai piedi del Signore. Vi ricordate quella barca che si trovava in mezzo alle bufere delle onde, in mezzo al temporale? Ma i discepoli pensavano: saremo noi, siamo i pescatori, siamo uomini di mare. E Gesù era lì dentro quella barchetta. Così sono gli uomini di oggi. Questo riguarda la Chiesa, fratelli e sorelle, non pensate che riguarda quelli di fuori, perché quelli di fuori non conoscono l'Evangelo, ma noi lo conosciamo, ma spesso vogliamo fare come noi pensiamo. Ma Dio ci dice sempre nella Sua parola che dobbiamo attendere a Lui, attendere a colui che, quando essi perdettero le loro forze, quando essi cominciarono a dire: non ce la possiamo fare, quando essi cominciarono a pensare: oh, abbiamo il Maestro nella nostra barchetta. E quante volte il Maestro è nella barchetta del nostro cuore e noi ce ne andiamo in luoghi che a Dio non piacciono, o vediamo cose che a Dio non piacciono, o anziché stare a pregare stiamo lì a giocherellare con cose di questa terra, o a spendere pure soldi inutili. Ma il Signore ha sempre detto al suo popolo: perché spendete per cose che non giovano a nulla? Venite da me e acquistate pane, acquistate latte, senza pagare. È la parola di Dio che dà la gioia, è lo Spirito Santo che riempie i nostri cuori, perché tutto è vanità e niente che ci circonda ci può dare la felicità, perché la felicità è conoscere Gesù. Alleluia. E così, anche se sembra che egli indugia, egli arriva nel momento giusto. Perché Dio ritarda? Pensate che egli sia un Dio che non rispetta gli appuntamenti? Assolutamente no, ma egli lo fa semplicemente per una cosa: egli è colui che è il massimo della puntualità, ma egli, se tarda, lo fa perché vuole vedere un popolo che non agisca con la propria testa. Oh, fratelli, io vedo quando le persone per un non nulla montano in nervosismo. E fratelli, quante volte ho visto, e quante famiglie ci sono che alle volte le liti, sembra che dentro quelle case sono... Non lo so, fratelli e sorelle, Dio veramente può parlare meglio di ciascuno di noi, perché vede tante famiglie e sa ogni cosa, ma in certe famiglie donne e uomini montano in nervosismo per un non nulla. Sapete perché? Perché non si prega più, perché non si ama questo Dio. Perché sì, si ha un Dio che diciamo che lo amiamo, ma è rimasto un Dio religioso nella nostra vita, ma non il Dio che veramente amiamo quale lo sposo celeste. E qui la scrittura invece dice in Davide: io ho la tua legge dentro di me, nelle mie interiore. Avere la legge nell'interiore di Dio, sapete che significa? amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto ciò che è in te. Allora qualcuno può dire: ma fino a qui ci posso pure arrivare. Ma è Dio quello che sa. E poi c'è un verso che molti cancellerebbero: e amerai il tuo prossimo come te stesso. No, questo non mi sta bene, perché se incominciamo a parlare di questo si incomincia a toccare la mia tasca, si incomincia a toccare quella che è le mie vedute, c'è l'antipatico. E poi la cosa peggiore, quando c'è qualcuno che ci fa del male, allora siamo pronti a cancellarlo. Ma io ringrazio Dio, perché se il Signore dovesse cancellare un uomo su questa terra, io sarei il primo, credetemi. Ma ringrazio Dio che il Signore, quando mi ha chiamato, col suo sangue ha cancellato le mie iniquità. E non so a voi, ma io lodo il Signore e lo benedico. Alleluia. La scrittura parla di un uomo che un re gli rimise i debiti, fu condonato, si buttò lì, si umiliò. Il re lo doveva prendere e gettare in prigione perché non aveva i soldi per poter pagare il suo debito. Ma sapete che fece quell'uomo? Quando uscì dalla presenza del re, incontrò un uomo che gli doveva del denaro. Sapete che fece? Lo prese e lo stava uccidendo perché gli voleva a tutto costo il denaro. Quando lo venne a sapere il re, lo rimisurò, lo rimise nella bilancia e gli fece pagare quello che doveva pagare. Fratelli e sorelle, ricordatevi che è vero che il Signore ha rimesso i nostri peccati, ma è pur vero che gli occhi del Signore sono sopra ciascuno di noi. E il Signore che ci vede, fratelli e sorelle, bilancia nel corso degli anni se incominciamo a rivestirci di fariseismo. E allora ricordatevi che Dio viene a noi e ci dice: ricordati da dove tu sei stato tratto fuori. E qui il Signore ci dice, attraverso Davide, che Davide scrive ed emette questo verso meraviglioso e dice: io ero realmente sprofondato nel fango pantanoso, ma l'Eterno ha steso la sua mano, mi ha preso, mi ha tratto fuori e mi ha posto sopra una roccia fortificata e ha fermato i miei passi. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Questa è la gioia, fratelli. Sapere di essere liberati dal peccato, sapere di appartenere a Gesù, questa è la gioia più potente che noi possiamo realmente portare avanti nella nostra vita. Oh fratelli, sapete quale grande differenza ci sono tra gli occhi dei servitori che guardano così e durante la predicazione invece gli occhi di Dio che ci osservano e mirano nei nostri cuori e vedono cosa c'è. Se c'è orgoglio, facciamo una misera figura. Se c'è, fratelli, una convinzione, facciamo una misera figura. Se c'è, cari nella grazia, peccato nascosto, facciamo una misera figura. Ma se c'è un cuore arreso che dice come quel pubblicano: oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore, state tranquilli che il Signore, attraverso il suo sangue, non vede neppure i nostri peccati, ma anzi li cancella. Vedete la differenza dove sta? Sta in questo: quando un uomo è nel peccato e lo confessa e se ne vuole liberare, allora quell'uomo davanti a Dio acquisisce un'altra forma. Ma quando l'uomo imperterrito vive nel peccato e vuole giustificare il peccato, fratelli e sorelle, davanti a Dio diventa un panno sporco. E la cosa peggiore, fratelli e sorelle, è quando Dio ci ascolta nel segreto, quando il Signore ascolta le nostre parole che vengono dette nel nostro interiore, quando ascolta quello che diciamo nelle nostre case, quando ci vede che siamo nel mondo sballottati a destra e a sinistra. Sapete quante volte Dio è geloso di vedere i giovani, di vedere i meno giovani dietro a ciò che non può edificare? Hai un problema? Vuoi uscire fuori da una situazione? Vuoi un risvolto spirituale? C'è un metodo, l'antico metodo descritto nella parola di Dio. E non è di dire io, ma è di andare ai piedi del Signore e aspettare che le acque siano mosse da Dio, perché quando Dio vuole muovere le acque nella vita di una sua figlia, nella vita di un suo figlio, si adempiono quelle scritture che dice: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Ma quando siamo come delle mummie bloccate, non riusciamo neppure più a lodare Dio, siamo bloccati nei nostri pensieri, nelle nostre convinzioni, allora prima o poi la nostra vita franerà. E quante persone ho visto esplodere nella depressione, e quante persone ho visto esplodere nell'ansia, e quante persone nel parlare senza riflettere, perdendo le cognizioni. Ma noi vogliamo, cari nella grazia, essere condotti dallo Spirito di Dio, come è scritto nella parola di Dio: non premeditate nulla, ma in quell'istante stesso io vi darò le mie parole. E noi vediamo uomini come Stefano, e noi vediamo uomini come Filippo, che nel momento che Dio li investiva, le turbe si convertivano, la potenza di Dio portava le anime ai piedi del Signore. E non chiacchiere e non discorsi, anzi una triste eredità che dice agli uomini nei nostri giorni di non nominare il nome di Dio in vano. Quando le persone dicono: il Signore mi ha detto, il Signore dice, e Dio non è in quelle parole, sapete cosa si crea? Una grave situazione a noi stessi. Ma noi abbiamo la più grande profezia, e la più grande profezia è la parola di Dio. E vado verso la conclusione rileggendo: io ho lungamente e pazientemente aspettato il Signore, ed egli si è inchinato a me ed ha ascoltato il mio grido. Vedete come Dio ascolta, ma non nella nostra preghiera veloce veloce, ascolta il grido, ci vuole un grido. Dio va alla ricerca che il suo popolo grida. Il Signore non dice alza la preghierina, ma dice grida a me nel giorno della tua distretta, ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Vuoi ricevere un dono da Dio? Devi gridare. Vuoi ricevere un ministerio da Dio? Devi gridare. Vuoi ricevere qualcosa da Dio? Devi gridare. E non si tratta di alzare la voce, ma si tratta il grido dal cuore. Un grido dal cuore, fratelli e sorelle. Un grido che oggi non sale nella presenza di Dio. E la gelosia di Dio ci cerca giornalmente per vedere se c'è un uomo, se c'è un Isaia pronto a dire manda me. Sapete, questo bando non sta a noi lì dire oh ma quello mi è simpatico, quello non mi è simpatico, perché quando Dio suscita un uomo o quando Dio sceglie un uomo, fratelli, non ci può niente a fermare l'opera di Dio. Il Signore si è scelto giovani nella terra, si è scelto meno giovani, il Signore vuole uomini che comunque sia si predispongono e dicano Signore, manda me. E questa scelta è soprannaturale. Gli uomini pensano che dipendano dagli altri uomini, ma quando fanno questi discorsi fanno diventare la Chiesa come una sorta di un'organizzazione e offendono lo Spirito di Dio. Io credo e sono convinto alla luce della Scrittura che non si muove neppure, come diciamo spesso, una foglia, un capello, se non c'è la volontà di Dio. Sapete perché? Perché l'opera del Signore appartiene a Dio, e Lui è quella che la muove, e Lui è quella che dice, quello che dice alla Chiesa mondiale, che il tempo in cui sta preparando la sua sposa e la sta preparando attraverso la potenza dello Spirito di Dio. E a Lui sol savio vogliamo dare la gloria e l'onore per Gesù Cristo, che applaudiamo e benediciamo, l'Iddio vivente e benedetti in eterno. Amen.